per cercare di cogliere la particolarità del linguaggio e del messaggio di Céline con il suo Voyage au bout de la nuit, cerchiamo di analizzare, le prime pagine del romanzo. Vi invito quindi a scaricare il PDF che ho caricato su Moodle, trattandosi di un'opera libera da diritti, e di andare a leggere le prime 2 pagine, cioè pagina 4 e pagina 5 all'interno del PDF. E do per letta queste 2 pagine, non le leggo io in registrazione perché evidentemente mi sembra assurdo, e inizio quindi con l'analisi. Allora, ricordiamo alcune cose. Quando viene pubblicato Voyage au bout de la nuit, siamo nel 1932. E gli orrori della Prima Guerra Mondiale sono ancora ben presenti nella memoria degli europei e dei francesi in particolare. Si aggiunga che cominciano a sentirsi già i primi sentori di quella che potrebbe diventare una guerra, anche se ancora di guerra, e che diventerà una guerra di lì a poco, come sappiamo, la Seconda Guerra Mondiale. E ricordiamo anche che Louis Ferdinand Céline aveva partecipato lui stesso alla Prima Guerra Mondiale e ne era uscito traumatizzato, come tanti di coloro che combatterono nella Prima Guerra Mondiale. E nel Voyage au bout de la nuit, Céline si è certamente ispirato ai suoi ricordi di guerra, ai suoi viaggi in Africa, in America, e ha costruito questo personaggio che è Ferdinand Bardamu, una sorta di alter ego di se stesso, attraverso il quale ha ritratto la società dell'epoca. Tuttavia, ricordiamo Tuttavia, ricordiamo che se quest'opera è diventata un classico, è essenzialmente per la lingua, le scelte linguistiche assolutamente inabituali per l'epoca che vi si ritrovano. Céline, in effetti, utilizza, ricordo, uno stile molto secco, molto calcato sull'orale, che si incontrava a quel tempo molto poco nei romanzi. E questo incipit di Voyage au bout de la nuit è esattamente una esemplificazione dello stile di Céline. In esso incontriamo Bardamu e uno dei suoi compagni, Arthur Gannat, che sono tutti presi da una discussione che potremmo definire tranquillamente una discussione da bar. E le domande che attorno alle quali ci muoveremo sono che cosa, a partire da che cosa possiamo dire che questo incipit rappresenta la modernità dell'opera. Che cosa si può dire, seconda domanda, dell'universo all'interno del quale ci introduce Céline, e in cosa l'incipit di Voyage au bout de la nuit è sconcertante, e come si esprime il pessimismo di Céline in questo incipit, e cosa c'è di scioccante in questo incipit, e che cosa si può dire della lingua utilizzata da Céline all'interno dell'incipit. Segnaliamo innanzitutto che questo incipit è inabituale per il lettore e questa sarà la prima parte dell'analisi. La seconda parte dell'analisi sarà centrata sulla violenza onnipresente nelle due pagine e infine, nella terza parte, ci dedicheremo alla critica sociale che traspare attraverso le affermazioni dei protagonisti. Il romanzo comincia con Ça a débuté comme ça. Moi, je vais rien dire. È sorprendente, è sconcertante. Già la prima frase, ça a débuté comme ça, è quantomeno il minimo che possiamo dire è che sia una frase familiare, messa e non abituale all'interno di un romanzo. Nella norma dei romanzi, fino ad allora, il linguaggio familiare poteva essere introdotto, ma veniva introdotto all'interno dei dialoghi. Si aggiunga che la contrazione di cela in sa e la ripetizione di sa a débuté comme ça, dà immediatamente il tono. Tutta la narrazione sarà redatta in uno stile orale. Si aggiunga che ci troviamo di fronte a una sfilza di frasi corte. Ça a débuté comme ça. Moi, je vais rien dire. Rien. C'est Arthur Gannat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi, un camarade. Quindi dicevo, frasi corte, a volte nominali, cioè senza verbo, che insistono sulla stranezza di questa narrazione, stranezza tanto più sottolineata quanto la seconda frase è quasi paradossale. Moi, je vais rien dire. Io non avevo detto niente, proprio nel momento in cui questa istanza narrativa comincia a raccontare una storia. Un altro elemento significativo è l'omissione della negazione ne davanti ai verbi. J'avais jamais al posto di je n'avais jamais. Il n'y en a pas deux al posto di il n'y en a pas deux. Quand on est passage, al posto quand on est passage. Altro elemento, la mescolanza fra passé composé e presente dell'indicativo. Ça a débuté, qui m'a fait, j'ai tenu, e d'altra parte, on se rencontre, on remarque. E anche da sottolineare l'utilizzo familiare del pronome di terza persona un al posto di nous. Anche questo dà un senso di stranezza all'interno del racconto e chiama in causa direttamente il lettore. Aggiungiamo che noi siamo da subito inseriti in media res, senza nessun preambolo che ci possa introdurre lentamente nella storia, nel racconto dove ci troviamo, eccetera, eccetera. È un incipit che si apre in effetti, come dicevo, su una dichiarazione paradossale. Io non avevo detto niente nel momento in cui si comincia a raccontare. Ed è il secondo personaggio che viene introdotto molto brevemente, che è la causa della presa di parola da parte del narratore. C'è Arthur Gannat, pardon, qui m'a fait parler. Come se appunto questa storia iniziasse perché Arthur Gannat la richiedesse, cosa che di fatto non avviene all'interno del romanzo. Inoltre, l'utilizzo del presente dell'indicativo ci mette proprio nel cuore della scena, come se noi ci trovassimo insieme a questi due uomini che sono seduti a un tavolo o al tavolo di un caffè e ci dà un senso di immediatezza e di spontaneità della narrazione. Noi non sappiamo niente del narratore, di chi parla alla prima persona, se non che lui affermi in modo quasi casuale di essere e sottinteso, peraltro, di essere uno studente in medicina, quando dice un carabin lui aussi, e si sottintende un carabin comme moi. Ricordo, carabin nel linguaggio familiare indica lo studente di medicina. Del suo amico, di colui che lo fa parlare, conosciamo da subito il nome completo, Arthur Gannat, e il suo statuto, studente di medicina. E sarà Arthur Gannat che all'interno del dialogo, a pagina 5, ci rivelerà il nome del narratore, quando afferma Bardamu, qu'il me fait alors gravement, eccetera. La scena avviene a Parigi, quasi certamente in estate, nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, come lo indicano i riferimenti spazio-temporali che sono disseminati un po' apparentemente casualmente, ovviamente non casualmente, lungo le prime frasi, all'interno delle prime frasi, dove leggiamo ad esempio place, Clichy, o ancora c'était après le déjeuner, o ancora il n'y avait personne dans les rues, dans les rues, oui, à cause della chaleur, quindi da cui si interpreta che siamo in estate, quasi probabilmente, o ancora Les gens de Paris, che ci dice che siamo certamente a Parigi. Ci sono ancora delle evocazioni storico-temporali, perché a un certo punto si fa riferimento al président Poincaré. E questo riferimento ci dà un indice di datazione possibile, cioè tra il 1913 e il 1920. Sarebbe il periodo nel quale si dovrebbe svolgere questa storia che sta per essere raccontata. Perché tra il 1913 e il 1920 Poincaré svolgeva la funzione di Presidente della Repubblica. Entriamo nell'analisi della violenza rappresentata all'interno di queste due prime pagine del romanzo. Noi abbiamo due personaggi che discutono, anche animatamente. Quindi la situazione presentata può essere può essere definita come un confronto. I due personaggi sono amici, ma non hanno paura di esprimersi con veemenza, quasi con violenza, come dimostrato dai numerosi punti esclamativi posti alla fine della frase. Tiens, voilà un maître journal, le temps, pagina 4, linea 3, dal basso. O ancora, si donc qu'il y en a une, et une belle de race, pagina 5, linea 3. C'est pas vrai, pagina 5, linea 7, ma gli esempi potrebbero essere molti, molti altri. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione quantomeno di antagonismo fra i due amici, che peraltro è messa in evidenza da una frase a pagina 5, linee 5-6, laddove si legge: «Et puis le voilà parti à m'engueuler, j'ai tenu ferme, bien entendu». I verbi di parola, di dire, quindi rispondere, parlare, insistere, eccetera, spesso sono preceduti dal che, il che dà al dialogo un aspetto molto crudo e un po' brutale, certamente legato al linguaggio parlato, ma a un linguaggio parlato forte. Ecco, gli esempi fra i tanti: que j'ai répondu, qu'il insistait, qu'il me fait, eccetera, eccetera, eccetera. I due amici si tagliano spesso la parola, si interrompono a vicenda, spesso, cercando di coprire la voce uno con l'altro. Bardamu vuole rispondere a Raffica, a pagina 5, linea 2, leggiamo «Gitac o tac». Arthur le taquine a pagina 4, cioè lo prende in giro, lo interrompe con quella che è quasi un'interazione. «Si don», sempre pagina 5, linea 2. Quindi traducendo anche, il che traduce anche la spontaneità delle loro affermazioni, il fatto che vengano fuori così, man mano che uno parla e l'altro risponde. D'altra parte, Bardamu si presenta subito come qualcuno che sa trovare la formula giusta, la formula che in qualche modo riassume tutto il pensiero. Pagina 5, linea 12, leggiamo: C'est ça la France, et puis c'est ça le français? O ancora: L'amour, c'est l'infini, mis à la portée des caniches, et j'ai ma dignité, moi. Pagina 5, linea 4. Questa situazione nella quale due personaggi si confrontano è rinforzata e sottolineata dalla lingua che viene utilizzata. È una lingua familiare, lo abbiamo visto, lo abbiamo detto. Ma Céline non si limita a utilizzare delle formule familiari. La sottomette a delle vere e proprie distorsioni sintattiche che raramente avevamo visto, erano state viste nel romanzo fino a questo momento. Ci sono anche molte frasi enfatiche, tipiche dell'orale. Esempio: J'ai ma dignité, moi. E in belle de race, eccetera, eccetera. Siamo partiti dicendo che le frasi utilizzate sono corte. Aggiungiamo che c'è una punteggiatura particolare, moltissimi punti di esclamazione, punti interrogativi, punti di sospensione. E con questi utilizzi, Céline vuole insistere sul ritmo della frase, vuole dare un ritmo alla frase scritta che ricorda e suggerisce il ritmo del parlato. Lo farà cose più forti da questo punto di vista in Mort à Crédit. Quindi, più di un semplice mezzo di espressione, la lingua diventa proprio un materiale che Céline lavora a tutti i livelli. Ad esempio, ci sono anche dei giochi di sonorità, degli echi sonori, spesso dei ritmi ternari, miteux, chassieux, pisseux, transi, ici, poursuivi, violet, volé, étripé, che potete ritrovare facilmente all'interno delle due pagine. Arriviamo quindi al discorso, precisiamo quindi la violenza delle affermazioni presenti e del discorso generale presente nel Voyage au bout de la nuit. C'è un argomento sul quale i due amici sono certamente in disaccordo. E sono la race française. Arthur pensa che si può è qualcuno che potrebbe essere definito un razzista, anche se la parola non sarebbe stata utilizzata con questo significato. Negli anni 30. Secondo lui, i francesi sono la plus belle race du monde. Bardamu, invece, sostiene che questa race non è altro che una cozzaglia di miserabili, un grand ramassis de miteux dans son genre, scrive. Che sono venuti des quatre coins du monde e sono falliti e sono rimasti su questo territorio perché ils ne pouvaient pas aller plus loin. I due si oppongono anche sulla considerazione che si deve agli antenati, che viene considerata positiva da Arthur, nos pères nous valaient bien, n'en dit pas de mal, si legge a pagina 5, e che invece vengono trattati con disprezzo da Bardamu, con un'accumulazione di aggettivi che svalorizzano l'idea degli antenati e li definisce haineux, étripé, docile, violé, volé, étripé et couillon toujours. Il minimo che si possa dire è che Bardamu abbia una visione nera, pessimista dell'uomo nel suo insieme, mentre Arthur tenti di difendere questa umanità invocando l'amore. Il y a l'amour, Bardamu, a pagina 5. Ora, certamente questa violenza che segnerà tutto il romanzo è nata dai traumi del conflitto del 14-18, ma il romanzo non è una semplice denuncia della guerra. Per Céline, è la società nel suo insieme, con il suo immobilismo e con i suoi valori superati, che è in crisi, che è l'obiettivo della critica del romanziere. Entriamo quindi in questa critica e domandiamoci se questa critica sia una critica attiva, propositiva, o se si limiti ad essere una critica anche con delle venature tragiche, fortemente drammatiche. Ci troviamo di fronte a un discorso senza illusioni, che certamente maschera una critica sociale. Ma vedremo che questa critica sociale non porterà mai alla costruzione di un discorso positivo. Il primo aspetto da notare è che una delle critiche che viene fuori dal dialogo fra i due amici è l'immobilismo della società. Rien n'a changé. En vérité, et ça n'est pas nouveau non plus, nous ne changeons pas. Il mondo è rigido, malgrado le idee predominanti dell'epoca siano quelle del progresso, che sono idee che sono riportate da Arthur, Siècle de Vitesse, qu'il dise, Husserl, Grand Changement, qu'il raconte. Secondo Bardamu, la situazione era già la stessa all'epoca dei loro padri. Il nous va bien, tu peux dire, pagina 4. E con veemenza Bardamu sostiene l'idea di una che se c'è trasmissione dai padri ai figli, c'è trasmissione della miseria sociale. Nous ne changeons pas, ni de chaussettes, ni de maîtres. Ni d'opinion, ou bien si tard, que ça n'en vaut plus la peine. Pagina 5. Anche i parigini non sono esenti da critica e sono attaccati per la loro pigrizia e la loro incapacità di far davvero delle cose. E troviamo scritto a pagina 4: Les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. E o ancora, quando c'è troppo caldo, troppo freddo, si dice: Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. Quindi c'è una critica forte, ma il paradosso è che questa critica di essere passivi, di essere annoiati, pigri, oziosi, che viene fatta ai parigini e all'umanità, non viene fatta da qualcuno che è diverso. I due stessi, uomini che stanno discutendo si dimostrano oziosi e passivi. E leggiamo infatti a pagina 4. Bien fier, alors, d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là, assis, ravi, à regarder les dames du café. Ecco una nota ironica che sottolinea l'ipocrisia della posizione dei due personaggi e l'impossibilità di uscire da questo stato di passività. Certamente un elemento forte di questo primo brano è la critica ai valori borghesi. Ci troviamo di fronte a due personaggi che fanno quello che, come dicevo all'inizio, può essere definito un vero e proprio discorso da bar, che sfiora il nichilismo e nichilismo che peraltro è messo in evidenza dalle molteplici negazioni, numerose negazioni, dai privativi nil, le negazioni il ne pas ou il pas da solo, come abbiamo visto. Bardamu, in sintesi, mette in crisi tutti i valori borghesi tradizionali, a partire dal patriottismo e dal nazionalismo, che sono poi i due valori che vengono maggiormente esaltati in periodo di guerra. Per contro, il suo amico Arthur Gannat difende questi due valori e difende l'idea di una race française supérieure, che lui definisce la plus belle race du monde. Per Bardamu, i cittadini francesi, invece, sono solo carne da cannone, e scrive a pagina 5: soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants. Quando ovviamente tutti noi sappiamo che i soldati sono di norma percepiti come degli eroi nei periodi di conflitto. Anche l'amore, che potrebbe essere considerato il valore nobile per eccellenza, è invece bersaglio della critica di Bardamu. Arthur lo invoca per controbattere a questa visione totalmente negativa di Bardamu. E invece Bardamu gli risponde: l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Quindi l'amore è l'infinito messo alla portata dei cagnolini o dei leccapiedi. Caniche ha questo doppio significato. Una massima che costituisce una condanna senza appello, nella quale l'amore è presentato come incompatibile con la dignità umana. Nel passo troviamo anche una denuncia dei potenti. La troviamo forse più in filigrana che direttamente. I potenti di questo mondo sono rappresentati attraverso la figura del presidente Bardamu, che viene evocato perché dovrà inaugurare une exposition des petits chiens, lo troviamo a pagina 4, il che farà eco con la pagina 5, dove si parlerà di caniche, i barboncini, i cagnolini. Quindi une exposition des petits chiens, che è un'attività assolutamente futile in tempo di guerra. I francesi sono ridotti ad essere dei mignon, dei dociles, delle persone né fidèles, dei volés couillons toujours. È come se Céline volesse denunciare, prima ancora che il potere, l'assenza di rivolta e la sottomissione docile al potere che sfrutta i piccoli, le persone qualunque. Da questo punto di vista, il riferimento al Roi Misère, a pagina 5, può essere interpretata come un'allegoria che rappresenta questi potenti che schiacciano il popolo sotto i loro stivali. E infatti scrive: c'est lui qui nous possède pour de rien, il nous étrangle. In conclusione, ci troviamo di fronte a un incipit inabituale che ci mette da subito in medias res, all'interno di un mondo violento e senza possibilità di riscatto. Siamo una decina d'anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e Céline attacca con veemenza i suoi contemporanei, costruendo un ritratto estremamente pessimista, colorato di burlesque e di tragico, della condizione umana. Comprendiamo quindi da queste prime linee che il viaggio non sarà solo geografico, ma anche sociologico e psicologico. Céline quindi dà voce al suo narratore per analizzare a fondo l'anima umana, l'anima di ce grand ramassis de miteux, di questa accozzaglia di miserabili che rappresenta appunto l'umanità. Nessuno è risparmiato a questa grande accozzaglia di miserabili. Fa parte il popolino, ma fanno parte anche i potenti. La lingua viene lavorata in modo molto forte e particolare, e Céline crea quindi uno stile innovatore, uno stile che vuole riproporre l'oralità, l'argot e il ritmo del parlato, ed è uno stile che provocherà ostilità da parte di alcuni e ammirazione da parte di altri, ma che, come già detto, costituirà uno degli elementi fondamentali della novità di questo capolavoro.